E questa era Momo, pessimo 17 Sick Bad. Siamo alle 15:33 di nuovo in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Harraga, per chi si fosse appena sintonizzato, trasmissione di critica radicale alle frontiere nelle varie forme che si assumano. Siamo qui in studio con dei compagni pugliesi che ci stanno un po' raccontando di quanto sta accadendo nei CPR del loro territorio. Torniamo con un ragionamento sul CPR di Brindisi e in generale su, diciamo, le responsabilità che li tengono in piedi.
Sì, infatti sicuramente noi non cerchiamo nessun responsabile legale, non potremmo, sicuramente non abbiamo nessun interesse che lo Stato, chi o la giustizia democratica trovi dei responsabili per la morte di Abel, però volevamo ribadire la responsabilità di tutti gli operatori sanitari all'interno della macchina dell'espulsione, perché appunto sono loro che convalidano la reclusione e che possono appunto non convalidarla, possono risparmiare questa tortura a un sacco di persone. Sono loro che convalidano i piani terapeutici e negano le cure, e sono sempre loro che appunto abusano degli psicofarmaci. Quindi vorremmo rilanciare la necessità di una mobilitazione, soprattutto che porti a informare gli operatori sanitari, perché spesso tante non sanno o almeno fanno finta di non sapere di cosa stanno convalidando e cosa stanno facendo. Quindi sì, secondo me c'è questa necessità davvero grossa che appunto gli operatori sanitari si informino e si mobilitano.
Bene, adesso a questo punto passiamo a un'altra questione che ha, diciamo, fatto andare agli onori delle cronache il CPR, soprattutto il CPR di Bari Palese, che è appunto la mediatizzazione in virtù del riempimento di quello che è diventato il CPR di Jader, una nuova, diciamo, un tentativo di creare una nuova forma di detenzione amministrativa in un exclave italiano in territorio appunto albanese, che poi è stato convertito in fretta e furia dopo vari tentativi del governo di mandarlo a pieno regime con l'idea che lo aveva creato, ossia quello di essere un luogo di detenzione amministrativa per quelle persone che accedevano e accedono alla procedura accelerata di frontiera di nuova generazione codificata con il decreto Cutro, poi diventato appunto in fretta e furia attraverso uno degli ennesimi decreti legge che ormai sono la quotidianità lungo lo stivale da parte appunto delle istituzioni che governano l'Italia, reso appunto un CPR come quelli che troviamo sul nostro territorio. Un CPR che è stato immediatamente, ci sono stati immediatamente vari tentativi da parte del governo di riempirlo, dei tentativi, in questo caso alcuni di essi riusciti, altri no. Alcune persone sono state riportate in Italia e sicuramente si sa di una persona che poi, dopo essere stata trasferita e deportata in Albania, è stata poi riportata in suolo italiano per essere deportata e rimpatriata nel paese di origine. In questo senso il CPR di Bari Palese, ma anche di Brindisi Restinco, ha assunto un diciamo, ruolo abbastanza centrale e mi chiedevo se aveste voglia di raccontarci un po' quali sono le informazioni che voi avete avuto al riguardo e qual è un po' il ragionamento che avete provato a fare.
Sì, sicuramente i primi trasferimenti verso l'Albania, da quando è cambiato la destinazione d'uso dei centri oltremare, sono stati caratterizzati da pochissima trasparenza e un sacco di confusione, soprattutto dalla stampa, dai media mainstream. Sicuramente noi sappiamo che giovedì 10 aprile, il giorno in cui i giornali parlavano del ritardo nei trasferimenti verso l'Albania, delle rivolte, quindi ipotizzando che tutte le 40 persone da trasferire in Albania si trovassero lì, ma senza dire che questa fosse solo un'ipotesi, ma dandolo per scontato. In realtà noi sappiamo benissimo fin dal primo giorno che non è stato così, e che il CPR di Brindisi appunto non è stato usato completamente come stiva. Quindi tutti e 40 i posti disponibili nel CPR di Brindisi non sono stati svuotati, mandando le persone in Albania. Ma sappiamo che sicuramente la settimana prima dell'inizio dei trasferimenti dal CPR di Brindisi sono state trasferite 7 persone verso Torino, e sappiamo che in seguito anche da Bari c'è stato un trasferimento. Ovviamente noi sappiamo di questi trasferimenti, ma non sappiamo di tutti gli altri trasferimenti che ci possono essere stati in quei giorni.
Nel venire a conoscenza del fatto che i CPR pugliesi in qualche modo stavano assumendo un ruolo sul quale stiamo tentando di ragionare con i compagni, veniamo anche a conoscenza qui da Torino che alcune persone vengono trasferite dal CPR di Torino. Questo inizialmente 3 settimane fa, appunto, avviene il primo trasferimento di 7 persone, inizialmente 5 e poi anche altre 2, giocando a una specie di gioco dell'oca nel quale le persone venivano portate a Roma per poi essere trasferite ancora verso la Puglia e infine salire su una nave verso l'Albania. Quindi veniamo a conoscenza di questo primo trasferimento proprio che ci mostra insomma quanto effettivamente lo Stato giochi a spostare le persone arbitrariamente da un luogo all'altro dell'Italia. Probabilmente le persone che sono state poi trasferite in Albania, chissà da quale territorio italiano arrivavano e magari erano state prese con una retata o attraverso il trasferimento diretto dalla detenzione penale, chissà da dove in giro per l'Italia, in questa forma per la quale appunto si gioca a far perdere le tracce delle persone che vengono incontrate, cioè che vengono trovate per strada, che vengono prese dalla detenzione penale, proprio per spezzare in qualche modo la possibilità di legami di solidarietà con chi sta poi sui territori. E peraltro, notizia di ieri, che ulteriori 5 persone dal CPR di Torino sono state trasferite in quello di Brindisi Restinco. Non si sa nel frattempo se il modus operandi utilizzato è lo stesso dello scorso trasferimento, sia a mezzo volanti alla volta di Roma per poi andare sempre via terra verso la Puglia, ma comunque insomma quello che sappiamo è che appunto lo Stato sta proprio continuando la mobilitazione silenziata delle persone da una parte all'altra dello stivale per poi andare in quell'exclave totalmente silenzioso che è quello albanese. Ma continuiamo con quello che è appunto il racconto dei compagni pugliesi su questo ruolo dei CPR, delle detenzioni amministrative in Puglia e in relazione all'Albania.
Sì, sappiamo per certo che venerdì 11, il giorno in cui sono arrivati ufficialmente i reclusi in Albania, una persona dal CPR di Brindisi alle 4 del mattino ci ha inviato un messaggio dicendoci che stavano trasferendo 4 persone e cioè nelle tempistiche solo queste 4 persone possono essere state effettivamente portate in Albania dal CPR di Brindisi. E infatti anche a posteriori i giornali parleranno di persone trasferite da CPR provenienti da Bari, Torino, Milo, Gorizia, Milano e Brindisi, e che quindi non tutte le persone venivano dal CPR. Questo sicuramente non esclude che Bari e Brindisi sono stati usati come stiva per l'Albania. Infatti, appunto, abbiamo saputo, come avete detto poco fa, che quattro persone a mezzo di volanti hanno fatto, facendo tappa a Roma, sono partite da Torino e sono arrivate fino a Bari per poi essere riportate verso l'Albania. يا قل نغمة نسيس قلداتي يا قل تسيس يا قل نغمة نسيس قلداتي يا قل تسيس جرواهي الحرب سوق جرواهي الحرب
Sì, diciamo, è notizia anche chiara da parte, diciamo, da dentro, di come ora questi trasferimenti all'Albania iniziano a, cioè, si aggiungono ai ricatti, no, al terrorismo psicologico che viene fatto a queste persone. Infatti cioè, nei centri sia a Bari che a Brindisi, cioè, oltre alla paura di morire, c'è anche la paura di essere portate ancora più lontani rispetto magari a quelle che erano anche le vite di queste persone che vediamo venire completamente annullate. In questo, infatti, sappiamo che ci sono sì persone che sono tornate dall'Albania e sono ritornate nel CPR di Bari, ma anche persone che randomicamente sono state incontrate al pronto soccorso e di cui poi sappiamo che appunto stavano a Bari, sono state portate in Albania e poi riportate a Bari. Due dovevano essere liberate, uno riportato, uno deportato, però alla fine sappiamo con certezza che tutte e tre queste persone sono andate libere. Quindi non so, per noi è anche rilevante considerare proprio tutto il territorio pugliese come centrale in questo, cioè, in questo appunto, in questa, diciamo, pratica che si sta adottando con l'Albania, con l'esternalizzazione delle frontiere.
Sì, forse a questo proposito vale la pena sottolineare quello che è stato appunto già sottolineato un po' prima dalla compagna e che comunque emerge tanto dalle vostre parole, che è un po' quello che è questo gioco dell'oca, diciamo, che però è un po' un cerchio che si ricompone sempre, in cui di fatto i trasferimenti assumono un ruolo principale in qualche modo nella macchina della tortura di Stato sulle persone senza documenti, perché forse da un lato evidentemente ci saranno molti soldi da spendere in scorta e benzina e meccanici, per cui evidentemente sarà un modo in qualche modo per capitalizzare ancora di più sulla pelle delle persone che vengono portate dentro i CPR, e su cui sappiamo si capitalizza sicuramente attraverso le aziende private che gestiscono le deportazioni, le aziende private che gestiscono i CPR, e si capitalizza negli accordi bilaterali e via dicendo. Evidentemente c'è una parte della capitalizzazione che non ha a che fare solo con i veicoli aerei, ma ha a che fare anche con gli spostamenti interni via terra o comunque con i piccoli charter che si muovono all'interno dello stivale. Dall'altro lato sicuramente c'è una componente che spezzetta le vite umane, quindi una componente di tortura. Se una persona è riuscita in qualche modo a creare dei piccoli legami di solidarietà con il fuori o anche all'interno del dentro in un centro di detenzione amministrativa, molto facilmente, molto presto verrà trasferito, venendo gettato, come dire, nell'abisso dell'isolamento, nell'abisso della non comprensione di quello che succede, e idem rispetto ai compagni. Molto spesso abbiamo sentito prigionieri che dicono: qualcuno è stato portato via, non sappiamo se è libero, non sappiamo se è stato deportato, non sappiamo se è stato trasferito, non sappiamo dove è stato trasferito, i contatti con lui sono completamente rescissi. Quindi, come dire, è una violenza che si ripercuote anche in quelle piccole ma fondamentali cose che sono all'interno della detenzione, e ti danno probabilmente aria e speranza, che sono il fatto di riuscirsi a legare con i propri compagni prigionieri e riuscire a creare dei piccoli legami di solidarietà con il fuori, riuscire ad avere un pacco che entra, riuscire ad avere un avvocato decente, e come dire, quelle piccole cose che rendono sopportabile la deportazione e che in questo modo vengono rescise e portano alla insopportabilità della detenzione. Forse rimane il punto interrogativo se tutto questo sia una macchina manipolatrice che funziona verso l'obiettivo ultimo di costringere le persone a chiedere il rimpatrio volontario, sul quale si sta spingendo molto, ed è il caso forse di iniziarne a parlare un po' di più, come, diciamo, l'altra faccia della deportazione basata sulla manipolazione sistemica e sull'utilizzo di questo tipo di violenza. E quindi secondo me vale la pena iniziare a sottolineare molto quanto questi trasferimenti siano, da un lato forse forma di capitalizzazione, ma dall'altro un ulteriore step di violenza che già si era visto in realtà molti anni fa, più o meno dal decreto Lamorgese in poi, che le persone che venivano prese in una città non venivano quasi mai messe nel CPR di quella città, ed era sicuramente chiaramente un modo per spezzare i legami con il fuori. Adesso questa cosa diventa talmente morbosa da diventare sistemica e praticamente è impossibile ricostruire la mappa dell'assurdità dei trasferimenti che vengono continuamente fatti senza nessuna logica apparente, e se non quella di torturare anche in questo modo i prigionieri e di rendere impossibile una solidarietà attiva.
Rase haber me Jekyll. Rase haber me Jekyll. Solo que nici fin lil. Wajto li el bizneza. Tayoni wa nasir. Rase haber me Jekyll. Solo que nici fin lil. Wajto li el bizneza. Tayoni wa nasir. راسي عامر مشاكل جيبي خاوي ولكن قونا كاملين فقارة ما عنديش باش نعيش برشلونة ولا مدريد لاعبين كرة في الاسريت ووالدينا حراقة سيد القاسي ومليل كبر مرضي والدين سادة بغاتني ولا ما بغيتش قلبي سولو يا ماما طارو انسى والخير Y'a pas d'amis, y'a pas de frères. C'est cosy, alors guerre. Et mi casa, tu casa. Bédou menni l'hén. Rassi Amr, mais j'ai qu'il. Solo qu'un échif l'il. Ouaito li el bizneza. Tayouni wa nasir. Rassi Amr, mais j'ai qu'il. Solo qu'un échif l'il. Ouaito li el bizneza. Tayouni wa nasir. Soldi wanna be colo, trick chi bauni be bowler, old ben hota ki bono, half chance early millioner, Mercaza blanca ni colos, aspiration ke chi bowler, se pequeño fox chi bolos, tafat marim ne circole, riempo il bicchiere, voglio bere per vedere, casa blanca cosa nostra, cosa vuoi vedere, riempo il bicchiere. Casa Blanca, cosa nostra, cosa vuoi vedere?
نعيش في النيل عيدوا لي المستقسى بيوني وانا صغير راسي عمر مجاكيل صولو كان يجي في الليل وعيطوا لي البزنازة قيوني وانا صغير راسي عمر مجاكيل صولو كان يجي في الليل وعيطوا لي البزنازة قيوني وانا صغير
E allora in questi ultimi 5 minuti di trasmissione sarebbe importante riportare il discorso un po' sulle resistenze quotidiane delle persone che vivono in detenzione, ma non solo, e quindi sull'importanza di parlare delle forme di lotta, di rivolta, di resistenza che è sempre più importante tenere in connessione e stare vicini, stare in solidarietà. Proprio dal CPR di Bari ci giunge notizia comunque di scioperi della fame, di varie forme di protesta e non solo, e sarebbe interessante legarle anche appunto ad altre cose che stanno succedendo nel Barese e in Salento, quindi se ci volete raccontare un po' di questo.
Sì, nelle ultime settimane c'è chiaro come un po' tutto il sistema dell'accoglienza funziona per annullare, abbattere qualsiasi tipo di speranza, qualsiasi tipo di propositività, non so. Su questo, infatti, degli episodi più tangibili, come appunto nel CPR, questo ragazzo che questa persona che per avere le cure mediche che chiedeva è stato in sciopero della fame per una settimana finché non ha bevuto poi dello shampoo. Tramite poi un saluto che c'è stato anche quel giorno, ci sono state fatte pressioni, si è riuscita anche a far arrivare l'ambulanza lì al centro, che è una cosa che nelle altre volte non era capitata. Però oltre a queste situazioni è importante ricordare anche una vicenda che un po' parte da novembre del 2024, in cui dopo l'ennesima morte di Stato di Bangali Soumaoro ci partirono delle proteste spontanee. Da lì ci fu un percorso importante che portò conseguenzialmente anche al rilascio di 70 protezioni internazionali, numeri molto spropositati, però senza allo stesso tempo cacciando queste persone sia formalmente sia informalmente dal CARA. Questa cosa ha fatto sì di non poter accedere ai servizi di seconda accoglienza e quindi di finire in un limbo che poi ti porta anche a mettere in dubbio il senso effettivo di questi documenti, se poi è lo stesso Stato che ti impedisce, ti limita, ti ostacola. Rispetto a questo, un altro caso nel Salentino, rispetto a un centro di seconda accoglienza, sempre anche se non ho la piena certezza, perché ce ne sono diversi centri di seconda accoglienza nel Salentino, ma forse gestito dal consorzio ERA, non dalla consorzio ERA, ma da GH Resort, da più di una settimana ci sono delle proteste per le condizioni terribili e inumane che ci sono dentro, acqua non potabile, cibo immangiabile. E insieme a questo ricordiamo anche un'altra morte di Stato di un ragazzo, di una persona che mentre tornava a casa in mezzo alle strade di campagna nel Brindisino è stato travolto da una macchina ed è poi morto. Non sappiamo il nome, però è importante ricordarlo.
Eh sì, infatti avete fatto bene a ricordare tutti questi pezzettini. Potremmo chiudere questa puntata ricordando ancora una volta come effettivamente accoglienza, detenzione, deportazione, sfruttamento sul lavoro non sono altro che tasselli di tutta la grande macchina del razzismo che in modi diversi, però in maniera sempre più brutale schiaccia le persone immigrate in questo paese, ed è per questo che riteniamo fondamentale, e lo ripetiamo a questi microfoni ma anche poi nelle strade che attraversiamo, mettere in connessione queste lotte e restare in solidarietà alle persone che portano avanti con coraggio e determinazione le proprie rivendicazioni per la libertà di movimento, per l'accesso ai documenti, per la libertà di scegliere dove vivere. Quindi grazie mille per questi contributi.
Grazie, ciao.
Grazie, Fuga CPR.
E con questo la puntata di Arraga di oggi si chiude. Lasciamo i microfoni alla redazione di Aria, che vediamo al di là del vetro. E, ciao a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Al prossimo venerdì.
كلي في مرت غر غزاري جاس كزلاني قانا مشراين تادقو ياس داد غدنان